Sguardo sull'Italia.
Avete mai sentito parlare del Vajont? Sicuramente no. Ve la vogliamo raccontare noi, questa storia, perché rimanga viva nel tempo.
È la storia di una diga, di un monte chiamato Toc, di una valle, dei suoi paesi e dei suoi abitanti. Ci troviamo tra il Veneto e il Friuli, nell'Italia nororientale. Sono gli anni 60. Erto e Casso sono un conglomerato di sassi e terra che formano insieme ad altri piccoli paesi un comune in cima a costoni di vecchie frane cadute millenni fa. L'intero comune summa nell'anno 1956 poco più di 2.000 abitanti. Erto è posto a 776 metri sul livello del mare, Casso un po' più in alto. I due borghi sorgono sulla riva destra del Vajont, un torrente che taglia l'ampia valle a metà. Al fondo della valle, sotto la diga, si trova Longarone. Una gran frana del monte Toc cade sul bacino artificiale. L'onda si alza e esplode in tre flussi. Uno lambisce e risparmia Casso. Un altro va a colpire alcune località di Erto che si trovano sulla sponda del lago. Pineda, Prada, Marzana, Liron, San Martino, Le Spese, Frasein, Il Cristo, spazzandole via. Il terzo piomba su Longarone con forza devastante, distruggendola completamente. Erto e Casso sono rimasti in piedi. La loro morte è arrivata dopo, diluita nel tempo. La vecchia Longarone non c'è più. Sono 50 milioni di metri cubi di acqua, un'onda alta 250 metri. In pochi secondi le case di Longarone sono diventate terra. 2.000 cittadini che l'abitano hanno subito lo stesso destino. La diga, invece, è ancora presente. L'ondata non ha spazzato via quell'altissima colata di cemento, quasi fosse un monumento all'avarizia e alla stupidità umana. L'ha scavalcata.
Ma andiamo all'inizio della storia. Sin dalla prima metà del Novecento si è visto per la valle un andirivieni di persone che visitano, studiano, misurano e scattano foto. Ma chi sono? Che cosa cercano? Per conto di chi?
La Società Adriatica d'Elettricità SADE arriva ufficialmente a Erto nel 1956, l'anno precedente alla costruzione della diga. La SADE ha quasi tutte le carte in regola, la concessione governativa, i progetti di costruzione del bacino della diga e i terreni pubblici del comune di Erto già espropriati. La SADE pensa di costruire un serbatoio della capacità di 52 milioni di metri cubi, una diga alta 200 metri, è un bacino di 52 km quadri. Il geologo Giorgio Dalpiaz e l'ingegnere Carlo Semenza progettano e confermano che si può costruire, forzando un po' la montagna, riforzandola se necessario, ma si può costruire, così come vuole il padrone. Il padrone della SADE è il conte Volpi di Misurata. Lui sa che gli affari, quelli migliori, si compiono sempre con la protezione e la complicità della politica, con l'inganno. Serve fedelmente ogni governo, in cambio di protezioni, finanziamenti, prebende e titoli nobiliari. Così costituisce un impero economico personale, specialmente sotto il fascismo, di cui divenne addirittura ministro, appropriandosi di terre, banche, stampa e industrie. Dopo l'8 settembre 1943 assume una posizione fintamente antifascista. Si mette in contatto con uomini della resistenza allo scopo di rifarsi una verginità politica per il dopo liberazione. Una commissione d'inchiesta lo assolve, infatti, dopo la guerra, proprio tenendo conto delle sue benemerenze resistenziali. Volpi traffica per ottenere l'autorizzazione che gli è concessa con un atto illegale per mezzo di una riunione votata solo da 13 componenti su 34. Tutto è stato studiato, progettato, detto è scritto all'insaputa dei diretti interessati, quelli che abitano e amano la loro valle, gli abitanti del Vajont. Erto, caso e tanti piccoli paesi della valle vengono traditi e depredati di tutto, dell'acqua, della terra, delle case, del loro passato, della loro cultura e, come vedremo, del loro futuro.
Nel silenzio generale, solo una giornalista denuncia, si rivela, lotta contro il gigante. Un'altra volta la storia di Davide e Golia. Ma chi è questa donna?
Partigiana, giornalista, scrittrice, nata a Trichiana nel 1926, Tina Merlin è stata una donna italiana coinvolta in prima persona nella denuncia della costruzione della riga del Vajont e delle conseguenze della possibile frana del Monte Toc. Scrive dei pericoli che avrebbero corso i paesi di Erto e Caso se la diga fosse stata effettivamente messa in funzione. Viene denunciata per diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, processata e assolta dal Tribunale di Milano. Dopo il disastro del Vajont, tenta di pubblicare il suo libro Sulla pelle viva, come si costruisce una catastrofe, il caso del Vajont. Non trova un editore fino all'anno 1983. Partecipa alla vita politica come consigliere provinciale del Partito Comunista Italiano tra il 1964 e il 1970. Scrive e pubblica numerosi saggi e racconti sul ruolo delle donne nella Resistenza e sulle lotte degli operai tessili in Valdagno. Postumo esce il suo libro autobiografico La casa sulla Martinica. Il comune di Pedavena le ha dedicato una strada e il comune di Vajont la scuola materna.
Ma cosa c'è da denunciare? Perché Tina Merlin e tanti altri sono preoccupati, impauriti e arrabbiati?
La diga, una costruzione ad arco alta 261 metri, è nel suo genere la più alta del mondo. Nel 1960 inizia il collaudo con il riempimento del serbatoio. Sono numerosi i fatti e le circostanze che predicono il disastro. La diga è stata progettata e costruita nonostante varie perizie contrarie sui luoghi. La zona è nota per la sua fragilità geologica. Non in caso che Toc in dialetto significhi marcio. Nel periodo precedente al disastro si accavalano segni premonitori e contemporaneamente cresce la paura della gente. Il 4 novembre 1960 si stacca una frana di 600.000 metri cubi che scivola nel lago, mentre si delinea in alto una lunga frattura a forma di M che costituisce il futuro fronte della frana del 9 ottobre 1963. Nonostante tutto ciò, non si prevede l'evacuazione della popolazione.
Ed arriviamo agli ultimi istanti, a quell'oscura notte nella tranquilla valle del Vajont.
I bar di Longarone quel giorno sono pieni. C'è la partita di calcio Real Madrid-Glasgow. La gente ride, chiacchiera, beve. Sono le 22:39 del 9 ottobre 1963. Dal Monte Toc si stacca una frana lunga 2 km di oltre 270 milioni di roccia e terra che precipita a una velocità di 100 km orari cadendo nel lago artificiale. Al momento del disastro, il bacino contiene poco più di un terzo dell'invaso totale. La forza d'urto della massa franata crea due ondate che si abbattono, una verso monte, spassando i paesi lungo le rive del lago, e l'altra verso valle. Un'onda arriva alle case più basse del paese di Caso, poste a 240 metri sopra la diga. Si incalana quindi nella stretta gola del Vajont, acquistando sempre maggior velocità ed energia. All'uscita della gola, la massa d'acqua, alta 70 metri e con una velocità di circa 96 km orari, si riversa nella valle del Piave, radendo al suolo il paese di Longarone e alcuni villaggi vicini. Circa la metà del volumen d'acqua scavalca la diga e si getta sul Longarone, percorrendo in pochi minuti quasi 2 km. Il suo fronte, in corrispondenza della diga, è di circa 150 metri, mentre allo sbocco sul Piave era di 70 metri. Per percorrere la valle del Vajont, L'onda impiega quattro minuti. A Belluno, una città circa 20 km più a sud, l'altezza ancora dell'acqua è di circa 12 metri. Longarone, con le località di Pirago e Rivalta, è quasi completamente distrutto. Solo 22 case restano in piedi. Sono quelle costruite più in alto.
Alle 5:30 della mattina del 10 ottobre 1963 arrivano i primi soccorsi. Sono i militari dell'esercito italiano. Le vittime del disastro sono circa 2.000, di cui 1.450 residenti nel comune di Longarone. Da tutto il Friuli e Veneto arrivano alpini e vigili del fuoco, assieme anche al comando dell'esercito americano di Aviano e Vicenza, che mettono a disposizione elicotteri per sorvolare i villaggi isolati di Erto e Caso. La scena è quella di un apocalisse. Il paesaggio lo descrivono i giornalisti dell'epoca, è lunare. Ancora oggi non si è riusciti a effettuare un calcolo preciso dei morti nella tragedia del Vajont, ma si sa con certezza che almeno 1.917 persone hanno perso la vita a causa di quella frana e delle successive inondazioni. Solo a Longarone si contano 1.450 vittime. È stato stimato che la potenza dell'acqua fu il doppio dell'esplosione della bomba di Hiroshima. Per questa ragione, la metà delle vittime è ridotta in polvere. Nel cimitero di Longarone ci sono tombe senza corpi e corpi senza nome. Henry De Luca, scrittore italiano, ha scritto dei versi per ricordare questa tragedia.
Era di notte. Aggredite dal crollo, esplosero le acque verso l'alto a strappare le case di Erto e Caso. Acque su acque, a eradicare a Valle Longarone, lago, fiume tempesta di Vajont. 2.000 nostri spenti.